Alziamo la linea del nostro Chicco Fresu, buongiorno, benvenuto a Radio X.
Buongiorno a voi e buongiorno a tutti.
Ciao Chicco.
Direttore di UTG in linea con noi per commentare un po' l'attualità, ce ne sono oggi spunti da commentare, Chicco, eh?
Sì, avete già fatto un quadro che mi ha sconfortato, un Verdi già uggioso in effetti.
Ti sei fatto già il quadro della giornata, sarà una giornata molto impegnativa sul fronte della cronaca, della politica. Allora, partiamo dalle cose che stavamo dicendo alla fine. Oggi c'è questa manifestazione della Sardegna, dei territori
della sanità, ecco, sulla sanità,
che scendono in città per protestare sulla situazione della sanità sarda.
Sì. Oggi scendono in piazza i comitati che il presidente della regione Christian Sonin ha tacciato di voler fare solamente, creare solo conflittualità senza proporre soluzioni.
Sì.
Oggi vedremo quanto pesano questi millanta comunque comitati, come ha detto lui, quante saranno le persone che sono disposte a sopraccarsi chilometri e chilometri un venerdì mattina per cercare di manifestare il loro malcontento. Abbiamo il territorio della Barbagia Mandrolisai, dove non ci sono neanche i medici di base, quindi sono paesi completamente scoperti. Abbiamo la sanità oristanese che arriverà a Cagliari. A Oristano devo ricordare che al pronto soccorso sono stati reclutati medici di altri reparti per coprire i buchi in organico.
Sì.
E all'ospedale di Ghiarza ci sono i medici in affitto, cioè i medici che è una società esterna che lavorano al pronto soccorso per coprire i turni, quindi i buchi sono tanti, ecco. E vedremo quante se saranno tante anche le persone che dicono che questo non va bene.
Però secondo Solina Zeniedu è strumentale l'uso che questi comitati fanno, in realtà dovrebbero proporre soluzioni invece che protestare, perché non le propongono loro le soluzioni, visto che li abbiamo mandati lì per quello. Cioè, voglio dire, quali sono le soluzioni di Solinas? Non annunciare entro 3 anni faremo 5.000 assunzioni, no, spiegami cosa fai domani mattina per potenziare quel pronto soccorso di Oristano o quella situazione di ospedali ormai ridotti ai minimi termini nel Sulcis Iglesiente o nel Nuorese. Questo vorremmo sapere, non che cosa si fa nei prossimi 3 anni, quante assunzioni ci saranno, anche perché stiamo parlando di un turnover più o meno fisiologico, insomma.
quasi.
Fisiologico.
Insomma, mancano 2.000 medici in tutta Sardegna, quindi bisognerebbe andare a capire anche a monte quali sono le ragioni che ci fanno trovare in questa situazione.
Ecco, nel frattempo stavamo dicendo, la sanità è diventata anche l'ultimo terreno per un regolamento di conti interno alla maggioranza, con la nomina di questo presidente di commissione che era saltato in quota Fratelli d'Italia, quindi uno sgarbo fatto alla Lega. È iniziato, diciamo, il grande rimpasto alla regione, Chicco?
Beh sì, voi prima mi chiedevate a me di fornire crastuli basterebbe andare a leggere con attenzione il comunicato che ha mandato ieri il capogruppo del Partito Sardo d'Azione, Franco Mura, per spiegare quello che è successo. E leggere i nomi che sono stati riportati. Ve lo riporto brevemente. Lui cosa è successo? Commissione Salute, era rimasta, la presidenza era rimasta vacante dopo il passaggio di Domenico Gallus dall'UDC a ZAT.
Sì.
Quindi era necessario nominare una guida che deve essere ovviamente del centrodestra, ed è stato nominato, come dicevate giustamente, Antonio Munzua di Fratelli d'Italia, con la Lega che ha abbandonato i lavori e addirittura ha fatto disertare la seduta con audizioni successive. C'erano delle persone che arrivavano da Sassarese, da parte dell'assessore Mario Nieddu,
che come al solito si è distinto, insomma,
si sono portati
per
via
la sensibilità.
Il pallone ce lo portiamo a casa.
Esatto.
Sì.
Perché questo è successo? Perché la Lega non è stata consultata, quindi il partito che esprime o esprimeva subito dopo le elezioni il gruppo di maggior peso è rimasto fuori dalle consultazioni. Franco Mura la spiega così.
Sì.
Ieri mattina io e il collega Giorgio Oppi ci siamo confrontati approfonditamente, abbiamo concordato sull'urgenza di affrontare la questione. A seguito ho consultato gli altri colleghi e ciò che conta è il risultato, e poi aggiunge: il fatto che sia sfuggito qualche passaggio è solo un malinteso che è già stato chiarito, cioè non aver consultato il partito che ha portato il presidente della regione a sedere nella poltrona in cui siede è stato bollato come un malinteso. In realtà è un chiaro segnale. Il Partito Sardo d'Azione, con l'intergruppo che è costituito da UDC, Forza Italia e Riformatori, ha mandato un segnale chiarissimo per dire: adesso pesiamo e 3 assessori alla Lega sono troppi, quindi dobbiamo cambiare. Però
ricordiamo
cambiare bisogna approvare questa benedetta legge omnibus, che non sarà rapidissima.
Ecco, ricordiamo che gli altri assessorati in quota Lega sono, oltre alla sanità, Mario Nieddu, abbiamo detto, cioè gli affari generali,
gli affari generali e i trasporti, e i trasporti,
con Todd, di cui parlavamo prima, l'uomo a cui è affidata la continuità territoriale dei Sani.
Però allargando un attimo il discorso, a parte che è emblematico appunto quello che ha scritto Mula, perché ha parlato di sé e di Giorgioppi, e già qui potremmo mettere un punto.
Era una questione loro, però, la sostituzione dell'altro, perché l'altro era uno che era nell'UDC, che era nel Partito Sardo d'Azione e che è finito nell'UDC, quindi se la sono...
Dall'UDC al PISA.
Se la sono giocata tra di loro.
Un po' in casa. Però ecco, al di là di questo, in generale sembra che le maggioranze attuali, quella in regione, quella ad esempio al comune di Cagliari, stiano iniziando forse a smarcarsi nei riguardi della Lega, perché anche il sindaco Truzzo di fatto ha tolto via il pezzo, la pedina della Lega in giunta per darlo poi all'UDC.
Guarda, chi sa leggere un po' questi movimenti in realtà dice che il sacrificio della Lega in comune sarebbe dovuto servire a garantire equilibri in regione. Questo che è successo in Commissione Sanità
cambia questo scenario, sì.
Confesta questa tesi, perché in comune era facile sacrificare la Lega, visto che è rimasto un solo consigliere che peraltro non frequenta mai Palazzo Baccarella, quindi Truzzo ha avuto buon gioco
facile, sì.
Ci si aspettava un po' di fuochi d'artificio all'inizio per poi spegnere le polemiche con Truzzo, perché la contropartita sarebbe dovuta essere in regione. Questo accadimento in Commissione Salute, ripeto, ha scompaginato un po' la questione. Certo è che la Lega un po' dovrà essere ridimensionata, perché le pressioni sono molto forti e ci sono Pzdat e Giorgio Oppi citati direttamente, quindi
sì,
il messaggio è chiarissimo.
Mi permetto di aggiungere una cosa molto in previsione, si parla, si vocifera così, o qualcuno sogna ad esempio che ci possa essere un centro, comunque una coalizione allargata anche ad una parte dell'attuale PD. Chi glielo fa fare?
Probabilmente al prossimo giro di elezione.
È chiaro che se dovesse arrivare questo tipo di accordo con degli uomini che fanno politica, che si conoscono già da diverso tempo, la Lega sarebbe un oggetto intruso, e quindi magari già da adesso conviene, non dico prendere le distanze, ma marcare delle differenze.
Sì, lo stanno già fatto, anche perché la Lega in questi 2 anni e mezzo si è radicata, che ha messo piede nelle istituzioni sarde, non ha organizzato una strutturazione sul territorio del partito che le permette di rivendicare successivamente un numero di voti tale per cui ripeterà lo stesso risultato. Diciamo che la Lega non è fatta di tanti capi qui in Sardegna, ma sul territorio non si vede.
Ecco, poi si tratta anche di capire come si risolvono alcune importanti partite a livello nazionale. Non ci dimentichiamo che c'è il passaggio delle amministrative adesso, che dirà molto, perché se il centrodestra dovesse perdere, non dico tutte le sfide, ma la maggior parte delle sfide, secondo me Salvini non ne uscirebbe molto bene, e quindi c'è un discorso che riguarda anche gli assetti interni della Lega a livello nazionale. Comunque
si intravede all'orizzonte la gobba di una balena bianca che sta ritornando.
Per tornare alle cose sarde, noi con te abbiamo martedì fatto un punto Covid post vacanze abbastanza confortante, perché i dati ci dicono, e ieri lo conferma la Fondazione Gimbe, che c'è stata una forte riduzione dei contagi, ma c'è veramente da stare così tranquilli? Tu ci segnalavi che c'è una grossa fetta di popolazione sarda resistente al vaccino, non che non si è vaccinata, che proprio non lo vuole fare, e mi sembra di capire che neanche le politiche, l'introduzione così diciamo massiccia del Green Pass stiano convincendo queste persone a farselo sto vaccino. Quindi andiamo verso una stagione in cui ci sarà comunque una quota di popolazione a rischio, a forte rischio.
Abbiamo 150.000 e passa over 40 che in Sardegna non hanno fatto il vaccino, abbiamo già detto l'altra volta. Questa è la grossa incognita del nostro autunno, della stagione fredda. Sì. Fortunatamente avete detto che questo fine settimana proseguirà il caldo, quindi speriamo continui così, perché la gente starà meno dentro i posti chiusi, perché è un numero molto elevato. Comunque guardiamo le cose positive, a fronte di questi ci sono quasi l'80% dei stati che hanno fatto il vaccino, bambini compresi dai 12 anni in su.
Anche se
quindi questi
che...
potrebbero costituire un muro a questa, che non so come definirla, questo atteggiamento di questi soggetti.
Un dato che invece mi piacerebbe conoscere, non ho informazioni di prima mano, chiedo a te se le hai, è la situazione nelle scuole, perché mentre sento dire che in varie regioni italiane si cominciano a chiudere le classi, a mettere in quarantena le classi, stiamo parlando di poche decine di casi, poche centinaia forse su scala nazionale, in Sardegna hai notizie di scuole che chiudono per casi che si sviluppano tra i ragazzi?
No, ma la politica ormai è quella comunque di non chiudere le scuole. Io l'unica situazione della quale c'è notizia a Cagliari, diciamo, sì, la densità di scolari abbastanza elevata, è la quarantena di una primaria. Okay. Per il momento abbiamo quello che risulta,
una sola classe a casa per COVID.
Che è a casa, esatto. Poi ci sono alcuni casi a Arbus, a Ussana, di classi, ma stiamo parlando di classi che per sicurezza vengono messe in quarantena perché si rilevano positività. Quindi da questo punto di vista, per il momento, stiamo parlando di 10 giorni di rientro a scuola. In altre regioni si è manifestato in maniera più massiccia, forse perché sono tornati prima. Speriamo che non sia così e che vada bene.
Va bene, con questo augurio noi ti salutiamo, ti auguriamo un buon weekend. Sarà caldo, ma speriamo che sia almeno, diciamo, sereno da un punto di vista della cronaca, e che non ti guastino la domenica con qualche fattaccia.
Guarda, credo che camperemo con Puigdemont adesso.
Ascolta, camperemo con Puigdemont, vabbè, anche di quello avremmo voluto parlare. Io avrei voluto parlare con te anche di quelli che, per ritirarsi una macchina che era ferma in officina da 3 mesi, hanno accoltellato 3 persone. Ti convince questa questione della macchina?
Assolutamente no.
Un po' ridicola questa.
È una storia un po' strana. Cioè, ci hanno detto che questi due sono entrati là, hanno fatto un mezzo massacro. Io ho visto le immagini al telegiornale, sembrava una macelleria. Sì. Perché? Perché quelli gli avevano trattenuto la macchina, non gliela restituivano.
E gli avevano chiesto troppo, no? Come
lavori. Sono convinto che sapremo qualche altra cosa.
C'è tanto di come quella vicenda per la quale prendono 12 kg di cocaina durante un normale controllo. Facciamo sempre finta di crederci finché non abbiamo la versione reale.
Va bene, noi stiamo in attesa. Ciao Chicco, grazie mille.
Ciao, ciao a tutti.